Allora, prima di tutto dovrei parlarvi della nascita della sociologia, però prima di parlarvi della nascita della sociologia vi spiegherei cosa intendo io per università. È uno dei motivi per i quali, come vi dicevo, faccio corso il più possibile nei limiti delle, come dire, decrescenti capacità fisiche a disposizione. Il punto centrale è che non solo l'università italiana, ma l'educazione italiana, e credo in senso più ampio l'educazione occidentale, se vogliamo ampliare un po' i limiti del discorso, secondo me è profondamente insoddisfacente. Profondamente insoddisfacente perché crea una autorappresentazione in voi che è sbagliata. Vi spiego in che senso. Nel senso che voi siete abituati a venire in un posto dove vi vengono dette delle cose. Cioè difficilmente si mette in luce il fatto che le cose, nella migliore delle ipotesi, nascono dal contatto tra voi e quello che insegna, no? Non è un'operazione di travaso. Laddove la immagine generale invece di questo discorso è esattamente quella che tu vai in un'aula, c'è uno che ti versa delle cose dentro e tu stai lì e assumi, no? Come una spugna, in modo passivo. E questa cosa secondo me è profondamente errata, perché non serve assolutamente a niente. Non serve assolutamente a niente, ma non solo, oddio, forse storicamente a un certo punto poteva essere una buona idea che uno avesse una base di sapere condiviso e assodato dalla quale partire. Però il problema è questo, che se non te spiego che tu puoi a un certo punto partire, tu non parti. Non so se questa cosa è chiara. Ed è un concetto non proprio ovvio, perché spesso e volentieri nessuno ci richiama l'attenzione sopra, ma voi dovreste concentrarvi, e il fatto che ci sia parecchia gente che viene da altre lauree secondo me aiuta a questo punto, perché io ormai, purtroppo, senza offendere nessuno dei giovani, ma so che gli studenti che arrivano da un percorso che hanno già fatto in qualche modo hanno messo a luce, a fuoco delle cose che gli altri invece magari non riescono a percepire. Cioè normalmente aver già fatto un'esperienza precedente porta arrivare in un luogo dove si vuole stare, mentre nella gran parte dei casi ci si trova per motivi insondabili, spesso e volentieri. Non so se avete mai guardato Alma Laurea, ma se andate a guardare Alma Laurea c'è un questionario che chiede per quale motivo tu frequenti l'università, e la risposta perché mi interessa quello che sto studiando la dà il 12% degli iscritti, il che ci lascia un 88% che non si capisce bene che sta a fa lì, senza voler essere critico. Voi di solito no. Questo è uno dei motivi per cui mi piace questo corso, fisioterapia è abbastanza, operano anche una buona selezione, quindi ci sono delle classi abbastanza motivate e consapevoli. Però nell'ambiente universitario italiano la consapevolezza del perché si sta da qualche parte non è così diffusa, il che poi genera una serie di grosse difficoltà. Dopo ovviamente, tant'è che anche il nostro Ateneo per esempio ha avviato delle iniziative di orientamento post laurea, che uno, no, ha qualche difficoltà a concepirle, perché dice ok, mo te sei laureato, c'hai un pezzo di carta, so 3 anni che studi, dovresti avere una qualche idea di che cosa devi fare da grande. Ecco, no, spesso e volentieri non accade, ed è un problema per certi versi, no? È un problema anche principalmente sociologico per tanti motivi, perché ci dice che ci sono delle difficoltà da qualche parte che non stiamo prendendo in considerazione. Ora, una delle prime cose che dobbiamo mettere a fuoco è che spiegare questa cosa con la famosa ricetta classica della stupidità non funziona. Che dire che qualcuno fa una cosa perché è stupido non serve a niente, in ultima analisi, non spiega. È una soluzione tampone che chiude il discorso, ma non ti permette di chiederti, no, se magari ci fosse un motivo. È soltanto un modo per levarti il pensiero. Allora, io tendenzialmente cerco di evitare, soprattutto quando grandi numeri. Ora, non che non ritenga che tanta gente è stupida, per carità, questo temo che sia assodato, però ho delle difficoltà a pensare che tutta questa gente all'università abbia sia stupida, no, sia pure laureata, quindi suppongo che probabilmente il problema sia altrove. E il problema altrove, dal mio punto di vista, lo possiamo individuare spesso e volentieri esattamente in questo discorso, ovvero sia nel fatto che nella vostra autorappresentazione voi non vi sentite in grado di fare cose. Siete stati talmente abituati a ricevere che nel momento in cui dovreste fare, non sapete più come fare. E questa cosa, dal mio punto di vista, è criminale. È criminale, e la vedo accadere nel corso degli anni, nel senso che le aule precedenti, io vi ripeto, insegno all'università da 15, ma ormai sono 25 anni che insegno. Quindi ho visto tante classi, ho visto tanti atteggiamenti, ho visto tanti studenti, sono stato studente anch'io, e al di là del ricordarmi com'ero, le classi precedenti di qualche anno fa, una decina d'anni fa, qualcosa del genere, erano fatte di giovani spesso e volentieri presuntuosi, che non avevano nessun motivo per sentirsi chissà che, però si sentivano chissà che, e devo dire che in ultima analisi quasi quasi li preferivo. Perché? Perché dando una sgrezzata a questo atteggiamento restava comunque una bella energia con cui lavorare. Oggi siete molto più cheti, molto più ordinati, per carità, dal punto di vista del docente è una pacchia, perché no? Dici di fare le cose, le fanno, dici di stare zitti, stanno zitti, stanno attenti quando devono stare attenti, bellissimo, però dal mio, secondo me c'è qualcosa che non quadra, c'è qualcosa che non va, nel senso che il sistema col quale vi stiamo tirando su è un sistema che è un sistema autolesionista per certi versi, perché noi dovremmo contare sulle energie delle nuove generazioni, non piallarle, perché dopodiché quelle saranno generazioni che non avranno modo di controllare, di fare niente. E qui c'è da fare parecchio, ragazzi, questo sia chiaro, non è che stiamo nel Bengodi perché dice ok, mi gestisco quello che c'è, arrivederci, grazie, l'avrete capito che c'è da fare parecchio, no? Tenete presente che abbiamo il 70% dei lavori che sono atipici. Allora, 70% dei lavori atipici vuol dire che uno esce da dovunque esca e deve inventarsi qualcosa, in linea di massima. Se è molto fortunato, no, ma nel complesso il discorso è che sei chiamato, no, per certi versi, a fare cose. Allora, se da una parte ti chiamo a fare cose e dall'altra non ti insegno a fare cose, sto creando una situazione piuttosto complicata. Quindi il punto centrale del quale stiamo parlando è questo. L'università, dal mio punto di vista, dovrebbe essere il luogo nel quale voi vi cominciate a concepire come soggetti attivi della cultura. Quindi non persone che si limiteranno a rifare quello che viene loro detto, ma persone che osserveranno criticamente quello che viene loro detto, che penseranno qualcosa rispetto a quello che viene loro detto, lo cambieranno, no? Perché è giusto che sia così, lo modificheranno, lo rivisiteranno, lo miglioreranno, lo trasformeranno, non lo so, qualcosa, ma dovete cominciare a pensare di essere in grado di lavorare col sapere che vi viene dato. Perché il sapere che vi viene dato non è un sapere strumentale, non è solo un sapere strumentale, e quello è un altro dei grandi problemi con i quali noi oggi ci confrontiamo, che l'università viene vista come uno strumento per lavorare. Dal mio punto di vista l'università è uno strumento per vivere, che sono due cose piuttosto diverse. Non che vivere non implichi lavorare, però implica una gerarchia di significati, una gerarchia di utilizzi, una gerarchia di stima e valore in ciò che si fa diversa. E perché vi dico questo? Perché, ma non dovrebbe essere soltanto l'università evidentemente, ma ad ogni modo, voi pensate da un punto di vista quantitativo alla parabola di vita attesa di ciascuno di noi oggi. No, noi oggi abbiamo 87 anni di previsione di vita, poi dopo sei fortunato, sei sfortunato, non lo so, comunque parliamo in generale. Di questi 87 anni, diciamo che i primi 24, famo 25 tanto per tenere conti pari, i primi 25 li passiamo preparandoci, giusto? Quindi non lavoriamo. Dopodiché, se siamo fortunati, lavoriamo fino a 65-70, e dopodiché ci restano altri 17 anni nei quali non lavoriamo, o perlomeno non come ci si immagina che si dovrebbe lavorare. Quindi, anche fosse che io studio esclusivamente per lavorare, starei studiando per un periodo della mia vita che è più o meno la metà di quella che io vivo. Perché 25 li passo studiando, un altro 17 li passo dopo, sono 42, su 87. E questo nel caso fortunato nel quale io riesca a lavorare per 45 anni di fila. Cosa che fino a qualche anno fa era ragionevole, oggi non è più tanto così ragionevole, come purtroppo immagino saprete. Quindi se io dovessi ragionare effettivamente come mi viene detto, mi potrei pure interrogare sul perché studio. Perché a sto punto studiare mi serve per andare all'università, per lavorare. Molti mi dicono che anche se studio non lavoro uguale, quindi a che pro? Oggi come oggi c'è una categoria che secondo me rispecchia perfettamente questo problema, che è quella dei NEET, non so se avete mai letto in proposito. Questa è una cosa che vi consiglio di fare, ragazzi, leggete di più, qualsiasi cosa, però leggete di più. I NEET sono Not in Education e qualcos'altro è Training, ma non mi ricordo, ovvero sì, è gente che non cerca lavoro, non studia per lavorare e non fa praticantato per lavorare, cioè gente che ha lasciato perdere. e vengono indicati come evidentemente marginali, dropout, problematici, non riescono a capire come diavolo sia sta cosa. A me pare piuttosto evidente come diavolo è questa cosa. Nel senso che se io ti racconto che tu vieni qui, studi 3 anni, mi paghi n.000 euro, perché così potrai lavorare, e dopodiché tutti ti dicono che tanto tu non lavori, la domanda del perché io venga a studiare è piuttosto evidente, no? Quello è il punto. Il problema è che studiare a te non serve solo per lavorare, ma serve anche per vivere, per capire quello che fai, per farlo meglio, per interpretare i messaggi che ti arrivano da parte del sistema mediatico, per renderti conto quando c'è una bufala su internet, quando ti stanno prendendo in giro o meno con messaggi politici, filmati, interviste, eccetera, eccetera, eccetera. A te studiare serve per essere un uomo migliore. E se io non ti permetto di farlo perché ti trasformo il messaggio e te lo trasformo in una cosa che lascia il tempo che trova, non sto facendo un buon servizio né a te, né a me, né alla società nella quale io vivo. Perché poi la società nella quale io vivo sarà fatta di gente che non è in grado di capire le cose. Questo non è facile capirlo, perché la retorica è abbastanza, no? Noi siamo autonomi, indipendenti, critici, capaci, tutta una serie di fregnacce assortite, però dopodiché andiamo a vedere i dati e vediamo, a parte il dato di cui parlavamo poco fa, del 12% di quelli che si iscrivono all'università, vediamo il dato sull'analfabetismo di ritorno. Non so se sapete cos'è l'analfabetismo di ritorno. Come dico sempre, voi siete analfabeti di andata, quindi che problema c'è? Però non è così. L'analfabetismo di ritorno è il fatto che se tu non continui a utilizzare il cervello in qualche modo, quello non è che una volta che l'hai studiato, una volta resta studiato, ma tu perdi delle capacità d'analisi, di sintesi, di comprensione, di espressione, di vocabolario, per il quale in capo a 10 anni non sei più in grado di leggere un articolo di una certa complicazione. In Italia l'analfabetismo di ritorno è il 70%. Vuol dire che il 70% dei laureati dopo 10 anni non è più in grado di leggere un testo come quelli che ha studiato all'università, qualunque tipo di testo sia, qualunque tipo di laurea abbia preso. Non sto parlando di specifiche cose mie, no? Ma vuol dire che non è in grado di leggere un articolo sul giornale. Io utilizzo spesso e volentieri, come farò anche con voi, degli articoli dell'Espresso, che voglio dire, non è che sia sta rivista di altissimo sapere, e spesso e volentieri ci sono difficoltà nel capirli, da gente che studia da 13 anni, ragazzi. Voi studiate da 13 anni. Non so se questa cosa vi scuote un minimo, sarebbe opportuno, perché non è così che dovrebbe essere, no? Uno non può studiare sempre nello stesso modo. C'è qualcuno di voi che fa dei videogames? Gioca un po' di videogames? Allora, se il vostro collega o l'altro vostro collega che gioca ai videogames dovesse cominciare a giocare per 13 anni allo stesso livello, non si romperebbe tanto le palle? Ah, noi cominciamo a giocare con i videogames, appena comincia il videogame salti subito al livello master, te frega niente, dici vabbè poi imparo, però chi se ne frega, voglio, ecco. All'università e nello studio stiamo sempre a studiare come vanno insegnato alle elementari. Non funziona così. Qui si studia in un altro modo, dovete studiare in un altro modo, ve lo dovete, a me non me lo dovete, perché a me tutto sommato, ripeto, no, è che mi pagano a cottimo. Quindi che voi studiate, non studiate, capite, non capite, è, per me è orientativamente del tutto insignificante come discorso, salvo il fatto che siccome ci metto parecchia energia, mi fa piacere che qualcuno in qualche modo, no, abbia un minimo di ritorno e abbia capito. Insomma, sprecare 24 ore, mi pagano, però tutto sommato non basta. E sarà una cosa che diremo spesso e volentieri, perché la spiegazione economica è una spiegazione che non regge da nessun punto di vista, ma comunque vabbè, quella la vediamo con calma. Ad ogni modo, quindi, voi dovete cominciare a studiare come gente che è brava, quindi che sta all'ultimo livello, ormai sono tanti anni, vi siete fatti le ossa, tutto quel tipo di studio che avete fatto prima, va bene, però non era quello che dovete fare qui, questa è un'altra cosa. Qui dovete leggere, chiedervi, vedere in che modo vi riguarda quello che leggete. Perché questo è il punto centrale. Se voi non dialogate con gli scritti, con le parole, con le idee, quelle rimangono un qualcosa di museificato, qualcosa che sta da una parte, che secondo voi prima o poi vi servirà, ma non funziona così. Il vero sapere è quello che voi usate tutti i giorni, è quello che applicate, è quello che vi permette di affrontare anche questioni che apparentemente non c'entrano niente, però è quello il punto. Perché il sapere vivo è il sapere che vi porta a risolvere problemi che magari non avete mai contemplato precedentemente. E la storia della cultura, soprattutto della nostra cultura, è fatta così. È fatta di gente che si è inventata modi per affrontare problemi che non c'erano prima. Quindi non è che l'ha affrontato con qualcuno che gli ha spiegato come. Si è trovata lì e ha detto: io che faccio qua? E ha cominciato a usare le prime discipline, le prime specializzazioni, chiedendosi se potevano servire. Quindi voi prendete il tessile, e dal tessile è venuta la costruzione delle navi, la costruzione delle vele, l'architettura, tutta una serie di cose che non erano così ovvie, no? Però è quello che c'era, quello avevano imparato. Quindi io ho questo, che ci faccio? Come lo uso? Dove lo metto? Come lo storco? Come lo modifico? È vero quello che so? Perché pure questo sarebbe spesso e volentieri un problema interessante da prendere in considerazione, no? Quindi quel tipo di sapere lì è il sapere che conta, è il sapere che vi portate dietro, è il sapere che diventa vostro, è il sapere che sapreste eventualmente insegnare. Questo è un altro punto interessante, no? Spesso e volentieri voi studiate tanto, arrivate all'esame e non riuscite a dire niente o poco, il che per certi versi è un problema, perché l'esame non è il momento in cui invece dovreste mostrare. Perché questo? Perché spesso e volentieri non vi ponete il problema dell'esposizione. Un sapere vero è un sapere che tu puoi raccontare, è un sapere che puoi spiegare agli altri, è un sapere che trovi le parole per dire. Se non le trovi, non hai studiato bene. Quindi vi invito, per chi dovesse avere qualunque tipo di difficoltà da questo punto di vista, a parlare, a dirle le cose. Uno studia e poi ripete, e quando ripete si rende conto che c'è qualcosa che non torna, perché il parlare porta con sé una necessaria organizzazione del discorso. Uno dei motivi per i quali io registro e preferisco che prendiate meno appunti è esattamente che nel momento in cui prendete un appunto vi perdete quello che sto dicendo, per cui alla fine avete un processo di comprensione che ha dei buchi, perché il tempo di scrivere mi sono perso quello che ha detto il professore, ritorno, ah sì, e lo metti lì, e c'è gente che ti ripete gli appunti come se avessero un senso, ma mancano dei passaggi. Tu fai A, C, F, H e tu dici: ok, ma tra A e C come ci arrivo? Non lo so, il problema è lì, capite? Un sapere universitario, ma comunque un sapere, è un sapere che è in grado di essere spiegato, è in grado di essere chiarificato, perché se voi non ve lo chiarite a voi stessi in prima battuta, come fate a spiegarlo a qualcun altro? E soprattutto, che ce fate poi? Quindi il tipo di discorso che io vorrei che cominciaste a concepire, poi dopo chiaramente non è detto che lo faranno tutti, non è detto che tutti gli sembra ragionevole, per carità, però è un discorso che vi veda come attivi, come protagonisti del sapere. Tra l'altro siete in un campo, secondo me, che permette questo tipo di discorso. Perché? Perché non credo che ci sia niente di assodato in modo ormai, come dire, indiscutibile nelle prassi della fisioterapia. Anche perché non credo che la medicina capisca molto di quello che sta facendo, se devo essere onesto, questo è un mio punto di vista particolare e personale, però ci sono una serie di cose per le quali, secondo me, la medicina non capisce. E probabilmente un contatto materiale, corporeo, con quello che accade potrebbe darvi tutt'altre prospettive in proposito, no? Abbiamo parlato spesso e volentieri anche con delle vostre. Ce l'avete ancora un manuale di medicina energetica o qualcosa del genere? Non vi risulta? Perché una vostra collega mi ha portato la prefazione, devo dire che era stata molto interessante, a proposito di queste, di questi tentativi occidentali di riprodurre quella che è la medicina cinese, perché c'è questo problema dell'energia che è abbastanza interessante e che noi ad oggi non è che stiamo prendendo particolarmente in considerazione. Però questo lo vediamo quando abbiamo qualche strumento teorico in più per parlarne. Ad ogni modo, quindi, voi siete, credo, eminentemente titolati a lavorare in questo senso, a innovare, a modificare, a integrare dei saperi. E credo per questo che il fatto che noi si sia qui sia per voi un bonus, nel senso che noi siamo, io e i miei colleghi evidentemente, anzi i miei colleghi ed io, siamo le voci che non c'entrano molto con quello che teoricamente siete qui a fare. Non c'entrano molto da un punto di vista del modo in cui organizziamo il sapere qui da noi, fondamentalmente, perché da un punto di vista di buonsenso, dal mio punto di vista almeno, saremmo importanti, siamo importanti, quindi sono anche contento di esserci. Però noi siamo quelli che ragionano sulla relazione col paziente, per esempio, sui modi di interagire, sulla considerazione e la lettura che ne date. Perché la nostra cultura oggi come oggi tende a trasformare il paziente in un caso, in un numero, in una serie astratta di parametri, di analisi, di riscontri, no? Qualcosa che è riproducibile in un fascicolo e c'è quasi manco troppa necessità di incontrarlo dal vivo, perché tanto è già riassunto lì. Ecco, io credo che voi invece siate, come dire, da un'altra parte della barricata, visto che voi siete quelli che poi ci mettono la responsabilità diretta, ci mettono le mani, ci mettono la sensibilità, ci mettono tutta una serie di competenze relazionali che sono importanti, perché il paziente a voi non vi vedrà soltanto come le mani che fanno quello che ha detto il medico. Perché il paziente a voi vi vedrà lì, sarete la cura, la summa della cura, con tutti quelli prima, con tutti quelli dell'operazione, con tutti quelli delle diagnosi, con tutti quelli delle analisi, non sono lì, ci siete voi. Quindi voi avete bisogno di sapere come interagire col paziente, perché è parte della vostra responsabilità, voi che lo sappiate o meno, che lo vogliate o meno, siete una forma di agenzia di socializzazione. Vedremo che significa, ma già più o meno a orecchio, no? Vuol dire che il vostro essere lì non è semplicemente strumentale, non è semplicemente meccanico. Il vostro essere lì è una presenza che in qualche misura può o meno facilitare il recupero, può o meno sanare delle problematiche a monte che hanno portato al problema, un sacco di cose. E voi dovete essere in grado perlomeno di sapere che c'è questa possibilità, poi che qualcuno voglia farsene carico o meno, altro discorso. Però sapere che nel rapporto tra medico e paziente c'è ben altro che non semplicemente la cura è importante. Perché questo discorso va a toccare una serie di temi che sono dei temi profondi, delicati e con i quali noi non abbiamo granché dimestichezza. Perché da una parte c'è, spesso capita, può capitare, il problema della vita proprio. Sopravvivere o meno. Che non è un tema qualunque, un tema che vedremo essere immenso, ma nella nostra cultura inoltre c'è altro, c'è la capacità di essere performanti, quindi c'è la capacità di essere all'altezza delle aspettative, c'è la capacità di continuare ad essere quelli che si era prima, di poter migliorare o invece perdere, e quindi essere costretti in un ruolo che è un ruolo doloroso, un ruolo poco compreso, no? Nel momento in cui non sei più in grado di fare qualcosa perché non ti sei rimesso a posto come dovevi, perché non hai più la mobilità che ti serviva per farlo, nel momento in cui per un qualche motivo non sei più in grado di essere quello che eri prima. Oggi come oggi è una tragedia, ragazzi. E voi siete in trincea. Chiaro che non dovete fare gli psicologi, no? Però è anche chiaro che questa separazione netta di ruoli non è che sia così facile da mantenere quando poi vivi. Perché se tu c'hai uno davanti in crisi, c'hai uno davanti in crisi, tu puoi dire scusa, chiamo psicologo. No, funziona così. Sei lì e qualcosa, in qualche misura, dovresti fare. Non è detto, ma dovresti o potresti. Quindi avere delle idee su questo discorso, riuscire a leggersi come, di nuovo, qualcosa di più dei due mani che fanno cose, è importante. Ed è quello che cerchiamo di fare noi, cioè di darvi una dimensione diversa del rapporto di cura, di quello che il rapporto di cura comporta, delle responsabilità, delle aspettative, di tutta una serie di cose che, non lo sapete ma ve lo comunico ora, vi vedono comunque coinvolti, che voi lo vogliate o meno. Il problema è questo, cioè io non vi sto insegnando qualcosa che potete o no fare, io vi sto parlando di cose che voi fate comunque, o lo sapete o non lo sapete, ma comunque le fate. Perché voi siete portatori sani di sociologia, tutti. Tutti voi oggi hanno molti ruoli, hanno molte aspettative, credono o meno in set valoriali, vivono all'interno di status nella società. Tutto questo voi lo fate comunque, che io ve lo dica o no. Non so se questo è chiaro. Ed è uno dei motivi per cui credo che la sociologia sia un insegnamento fondamentale, perché non vi parla di qualcosa che è facoltativo, vi parla di voi. Voi che avete rapporti personali, voi che avete rapporti, relazioni di coppia, voi che avete relazioni parentali, voi che prendete impegni, voi che vorrete diventare lavoratori, tutto questo è leggibile in chiave sociologica. Credo che sia leggibile quasi solo in chiave sociologica per certi versi, no? Perché tutti i concetti che noi vedremo sono cose che voi vivete, solo che le vivete in modo inconsapevole. E il modo inconsapevole è un modo che spesso e volentieri può essere strumentalizzato, può creare dei problemi, può dare delle difficoltà di gestione, perché non sai da che parte cominciare a mettere insieme tutti i pezzi che ti sei tirato dietro. E questo invece tutto sommato può servirvi. Nel momento in cui entrate nel mondo del lavoro, vi andate a caricare di un altro ruolo che è ancora più impegnativo da questo punto di vista. Perché nella nostra cultura il mondo del lavoro viene visto come quello che dà senso al resto. Tenete presente che raramente qualcuno ha il coraggio di dire che è disoccupato quando va a fare la carta d'identità. Si inventa cose tipo freelance, consulente, parole che non significano nulla, ma che comunque vogliono dire che ci sto anch'io nel giro, non sono fuori, perché essere fuori, dal nostro punto di vista, non è possibile. Noi oggi ci costruiamo come soggetti autonomi in gran parte sulla base di quello che facciamo lavorativamente. E questo è un problema serio, perché nel momento in cui sto lavoro non è più così disponibile, la domanda è: come faccio io a pensare di esistere se non faccio niente? Se sono fuori dal sistema, se sto al margine, se mi hanno cacciato via, se non riesco a entrare, sarò incapace, sono fallato, sono sbagliato, tante cose che possono derivarne, no? E il nostro sistema, costruito bellamente a questo scopo, tende a caricarci di queste responsabilità. Sei tu che non sei capace, non il sistema che funziona male, che era la cosa più ovvia, tutto sommato, no? Perché, voglio dire, sarà pure una sua responsabilità quella di far entrare la gente, visto che si è costruito così, no? Oggi come oggi ci aspetteremmo. E invece che succede? Che oggi come oggi la gran parte del sistema si dedica a cacciar via la gente. Non so se avete visto quel signore che scappava con la cravatta a torso nudo. Sì. Quello è un problema. Perché le risorse umane nascono come, come sapremo, come modo per mettere a frutto i vari talenti dei diversi soggetti, e diventano uno strumento per cacciar via la gente. Miracoli della nostra cultura, riusciamo a fare delle cose intelligenti e poi a stravolgerle in modo che diventino insopportabili. Quindi poi dice: la gente inferocita caccia il direttore delle risorse umane, e tu dici: lo capisco senza nessun problema, non voglio dire che sia giusto, ma posso capire perfettamente perché, no? Perché tu sei stato allevato nel discorso per cui dovevi studiare per andare a lavorare, lavorando avresti migliorato la tua condizione sociale, avresti migliorato le tue risorse, saresti stato ben visto da tutti, e dopodiché il tuo lavoro non serve. È chiaro che uno poi a un certo punto, no? Non la prende bene, mettiamola così. Ecco. Perciò questo è uno dei temi focali sui quali ragionare, no? È uno dei temi focali e richiede delle competenze, che ci piaccia o meno, perché questi sviluppi purtroppo non sono sviluppi dell'oggi, ma sono sviluppi che partono da un sacco di tempo fa. Tutto quello che noi viviamo oggi non è successo l'altro ieri, è successo 500, 600 anni fa. È cominciato, piano piano. Eravamo tanti di meno, avevamo tanti mezzi in meno. Adesso sta accelerando, perché adesso abbiamo tanti mezzi in più e siamo tanti, tanti, tanti. No? Però non è che il fatto che abbiamo i mezzi e siamo diventati tanti implichi che abbiamo cambiato le direttive, le direttrici lungo le quali ci stavamo muovendo. No, quelle sono le direttrici. E noi stiamo andando a rotta di collo verso degli esiti che non stiamo prendendo in considerazione. Quindi questo punto è un punto piuttosto interessante da valutare. E ci torna comodo perché ci permette di riprendere il momento della nascita della sociologia e mescolarlo con una serie di altre valutazioni che probabilmente vi chiariranno un po' le idee. Allora, siccome io ho lezione alle 2 a Narni, suggerirei che facciamo 10 minuti di break adesso e poi finiamo la lezione all'una meno un quarto. Ok? Allora, 10 minuti di break, 5 minuti di break. Quindi. Che cominciamo a parlare della nascita della sociologia. La quale nascita della sociologia avviene ufficialmente nel 1835. Quando un filosofo francese di una certa caratura che si chiamava Auguste Comte, abbiamo questa cosa, lui, beh, chi ha fatto filosofia lo scientifico forse avrà sentito un minimo, pubblica un corso che si chiama Corso di Sociologia Positiva. Allora, la prima domanda è: perché positiva?
Perché si basava su fatti concreti, quindi erano positivi,
positivisti. Ok, perché questo è positivo, dovrebbe, perché è una spiegazione, è giusto, ma perché?
Ricordi.
Ma facciamolo sto sforzo.
Perché se, mi sembra che si erano entrati su una visione che era molto più concreta della realtà, basandosi su cose concrete, e quindi i fatti rientravano come positivi.
Ma questo va benissimo, ma perché positivo dovrebbe significare fatto concreto? Per noi positivo significa.
Sì, perché si è basato sul progresso.
No. Vedete quando vi dico che mancano i pezzi nelle spiegazioni? Questo è rilevante. Però deriva dal latino positum, che vuol dire dato. Ecco perché noi sentiamo parlare di positivo e ci viene in mente Jovanotti, ma non c'entra niente, perché invece viene dal fatto che appunto è un sapere che si fonda sui dati. Nelle prossime lezioni parleremo dei dati, perché sono queste entità per le quali noi abbiamo una forma di venerazione, pur non sapendo assolutamente che cosa diavolo siano in ultima analisi, però per il momento lo lasciamo perdere e capiamo perciò che Comte dice cosa, che vuole inaugurare, perché il termine sociologia non c'era prima, qui compare per la prima volta, è un neologismo, ed è un brutto neologismo, come dissero subito a Comte, perché si fonda su due lingue invece che su una, socius è latino, e logos è greco, per cui sociologia, i puristi già lì cominciavano ad essere straniti, figuriamoci poi dopo quando... Vabbè, ad ogni modo, Comte dice c'è bisogno di un discorso sulla società che si fondi sui dati. E questo ci spiega anche il perché un filosofo ritenga di dover creare una nuova disciplina, perché non è che sia sto passaggio proprio ovvio, no? Nel senso che, vabbè, cioè, non c'è proprio nient'altro da fare che inventarti un altro sapere, ma potresti... Soprattutto un sapere che non è che fino ad allora fosse mancato il sapere sulla società, anzi, era oggetto, no, di grandissimi studi, pensate a Platone con le leggi, pensate a tutta la scuola francese nel frattempo, pensate a San Tommaso, Campanella, voglio dire, ce n'è proprio, no? Però qual è il punto? È che quella era filosofia sociale. E la filosofia non si era mai posta il problema del confrontarsi con la realtà. La filosofia elabora dei sistemi che siano coerenti, eleganti, che permettano di comprendere cose, ma non è interessata poi al riscontro pratico, no? Pensate all'idealismo tedesco, per esempio, no? Io, non io, ma non è che tu abbia mai incontrato io e non io e gli abbia detto ok, vabbè, va bene, è vero? No, non, cioè, ci sono ste cose, no? Però rimangono un tantino nell'astratto. Comte invece dice abbiamo bisogno di rivolgerci al concreto. Quindi noi cerchiamo di fare un sapere della società che sia verificabile, cioè che quello che noi affermiamo della società possa essere concretamente verificato, o falsificato viene dopo, ma comunque insomma possa essere sperimentalmente assodato. E perché fa questo? Perché le scienze sociali che nascono in questo momento, perché qui c'è adesso la sociologia, ma poi la etnologia sta cominciando a comparire, l'antropologia anche nei pressi, la psicologia arriva dopo un po', ma insomma comunque il momento è quello. Tutte queste scienze sociali nascono con un, come dire, non un handicap lo potremmo definire, nascono con quello che viene chiamato il complesso ancillare verso le scienze naturali, perché le scienze naturali in quel momento in particolare, quindi parliamo di fine 700 inizi 800, sono il modello del sapere. Perché? Perché stanno ottenendo dei risultati assolutamente impressionanti e impensabili fino a poco tempo prima. Tenete presente che questo è il momento della rivoluzione industriale. E la rivoluzione industriale è veramente un, come dire, qualcosa di assolutamente di rottura nell'ordine delle cose, tant'è che appunto poi seguono le rivoluzioni dappertutto, come dire, americana, francese, quello è il momento, no, tettonicamente significativo, se vogliamo fare qualche metafora di geologia o di questo genere di discorsi. Ed è innegabile questo, che sia un momento di questo genere, è innegabile, che questo poi abbia tutte le conseguenze che noi ci abbiamo caricato sopra, magari ne parliamo, però comunque di fatto segna un punto di svolta nella nostra cultura. E infatti andiamo a battere lì quasi sempre, anche se, come vi dicevo prima, non è che nel 1789 i francesi hanno fatto oh madonna mia dobbiamo ammazzare il re, facciamo un casino della madonna, no, non è andata così, erano processi che, no, si stavano caricando, questo è il problema. Allora io ultimamente ogni volta, ogni anno che comincio a fare lezione scalo di qualche secolo, adesso saremmo arrivati al 1200, però ve lo risparmio. Però ci sono, tanto perché lo sappiate per cronaca, ci sono grandissimi autori che dicono che il momento in cui l'Occidente ha cominciato a diventare ciò che era è stato quando c'è stata la disputa tra Avicenna e Averroè, parliamo di tanto tempo fa. Però già lì due visioni del mondo si erano affrontate e una aveva perso. e ci siamo tenuti quella che ci ha portato qui, perché siamo saggi noi, funziona così. Però vabbè, ad ogni modo, quindi capite che, per esempio, il discorso della storia, che cioè, c'è stato un fenomeno qualche tempo fa, che ha scritto un libro, si chiama La fine della storia, tale Francis Fukuyama, non so se avete avuto mai orecchio, e lo continuano a intervistare pur dopo che ha detto ho preso una grossa cantonata, non è finita la storia. Ti guarda un po', me ne ero accorto pure io, continua imperterrita, tu puoi scrivere quello che ti pare, ma la storia continua e viene da lontano. Quindi più noi sappiamo di storia e più abbiamo capacità di capire quello che accade oggi. Non è un sapere morto, non c'è un sapere morto, mettiamocelo in testa. Il sapere è morto a seconda di chi lo pratica, ma non perché è morto lui. Se c'è uno che è morto, il sapere è morto. Se c'è uno che è vivo, il sapere è vivo. Questa è epigrafia latina, può essere psicobiologia, può essere psicopatologia, quello che vi pare. Non è il problema il sapere, è chi lo fa. Chiaro? Quindi la storia è viva e lotta insieme a noi, come dicevamo quando ero piccolo. Però ci insegna questo. Ci insegna che una delle cose rilevanti, che approfondiremo non ora, ma che tanto ve la segnalo, per la quale c'è questo primato della scienza, è la riforma protestante. Quindi siamo ai inizi del 1500. A seguito della riforma protestante, tutta una forma di sapere e di autorità conoscitiva perde legittimità, quindi tutta quella che era la vecchia università. Vi faccio presente che Lutero era un docente universitario, era un prete e un docente universitario, quindi ci stava dentro tutto. Però dopo Lutero tutti i discorsi che si facevano prima non si possono più fare, poi vedremo per quale ragione, e ci si comincia a interrogare su come fare discorsi nuovi. Casualmente in quel momento la tecnologia comincia a conseguire le prime grandi realizzazioni, quindi compare il telescopio con cui Galileo andrà a parlare col cardinale Bellarmino, compare il microscopio, compaiono tutta una serie di nuovi strumenti che ci danno la sensazione di poter finalmente investigare la realtà senza l'illusione dei sensi, no? Perché i sensi fino ad allora ci hanno detto che la materia era fatta in un certo modo, se tu guardavi quella stessa materia col microscopio era fatta completamente diversa e quindi i sensi ti truffano. Se tu guardi il sole e ritieni che sia grande così, quindi non ti puoi fidare dei sensi. Di questo parleremo estensivamente, ma comunque ad ogni modo che succede? Che cominciamo a cercare questi dati oggettivi. Oggettivo vuol dire, nell'intento della gran parte del pensiero scientifico, solido ed indiscutibile. Non frutto di un'interpretazione, ma vero. Ok, il dato oggettivo è il fondamento della verità. Quando c'è quello, siamo a posto. Vabbè. Allora, detto questo, capiamo anche perché questo discorso, accoppiato con gli innegabili successi tecnologici che porta con sé, diventa il paradigma col quale si pensa al sapere. Il sapere va costruito così, si fa con le leggi, si fa con i numeri, si fa con le previsioni, si fa con le capacità tecnologiche, si fa con la modifica della realtà, tutto quello che dovreste conoscere piuttosto bene, perché ad oggi è ancora il modo col quale noi in linea di massima ragioniamo di queste cose. Quindi nel momento in cui compaiono le scienze sociali, che hanno questo problema del dover conoscere una nuova società, perché il punto è quello, è chiaro che dovendo scegliere un modello a cui rifarsi, scelgano il modello delle scienze naturali. E quindi mirino alla scoperta di leggi sociali, mirino all'accumulo di dati numerici, quindi una serie di informazioni, una serie di parametri, una serie di strumenti per conoscere le cose, nell'illusione o nella convinzione, siamo meno, un po' più neutrali, nella convinzione che questo possa effettivamente portare a conoscere la società e quindi a intervenire sulla società, no? Modificandola dove serva, rafforzandone certi aspetti, cassandone altri, insomma, quello che ti aspetteresti da un ingegnere in qualche misura. Allora, questo è il motivo per cui Comte scrive il corso di sociologia positiva. Comte è un entusiasta, legge dei tre stati, tra l'altro metteteci in mezzo cosa? Un'altra cosa che è successa nel frattempo che è molto importante ed è Darwin. Cioè, noi non possiamo prescindere da queste cose, ragazzi. Non possiamo. Anche se poi Darwin va rivisto, perché noi usiamo il darwinismo in modo un po' così come una clava, come al solito. Darwin ha avuto dei torti, Darwin è figlio di una certa modo di concepire il mondo, come vedremo, però è innegabile che abbia fatto una differenza assoluta nelle concezioni, no? Quindi le concezioni del momento quali sono? Sono quelle che noi, guarda caso, si sposano perfettamente all'idea di progresso, che è praticamente Darwin tradotto in termini di vita normale, ovvero sia di un miglioramento costante che non può che portare tutta la specie umana a traguardi sempre più rosei e di successo. Quindi ecco qua l'ideologia del progresso, che è bella che è confezionata. Modernità e progresso contano estensivamente su cosa? Su un continuo miglioramento, una continua rottura nei confronti di quello che c'era prima, una continua rivoluzione. Noi siamo in tempi di rivoluzione permanente, ogni aprite un giornale qualunque e c'è una rivoluzione da qualche parte, perché non possiamo ragionare in un altro modo, siamo fatti così, abbiamo questo tipo di imprinting, anche se appunto questo tipo di imprinting necessita poi, come vedremo, di una serie di ritocchi, di messe in ordine, di messe a posto, insomma. Ad ogni modo, Comte ci fa questo regalo. Perché Comte però decide che bisogna cambiare, che non è più utile il sapere precedente? Perché sono successe un sacco di cose nel frattempo, in effetti, e una serie di aspetti principali, diciamo, di caratteri architettonici della cultura precedente non sono più validi, non sono più utili, non riescono più a spiegare quello che succede. Tenete presente che il sistema che era in vigore fino al 1789, quindi alla famosa presa della Bastiglia, decapitazione del re e tutto quello che comporta, era quello che chiamiamo Ancien Régime, ed era il sistema, diciamo, feudale che era cominciato nell'Ottocento. Come vedete, sempre più in là, no? Piano piano ci abbiamo con i Romani e oltre. Arriveremo anche lì. Però, insomma, ad ogni modo, questo sistema quindi era in vigore da 1000 anni. Insomma, sono tanti 1000 anni, tra una cosa e l'altra. Ed era quello che costituiva il contesto all'interno del quale si era ragionato. Nel momento in cui i caratteri di questo sistema non valgono più, tutto quello che si era detto prima ha delle difficoltà, cioè tu parli di una realtà che non vedi più. Perché? Perché, per farvi un esempio, la ricchezza nel sistema dell'Ancien Régime era una ricchezza immobile, cioè veniva valutata, veniva ritenuta fonte di prestigio e di importanza sociale la ricchezza fondiaria. Tant'è che i nobili, ovviamente, avevano quasi, se non ricordo male, avevano proprio il divieto per legge di trafficare, non potevano essere mercanti, non potevano investire nelle nuove borse che stavano nascendo nel frattempo, tutta una serie di cose, no, che sottolineavano il fatto che erano nobili per il loro legame con la terra, quindi figuratevi, no? Solo che i protocapitalisti, che sono quelli che cominciano a impiantare le fabbriche, sono quelli che cominciano ad avere delle ricchezze enormi, non hanno terra. C'hanno solo i soldi, e i soldi fino ad allora erano considerati volgari, anche se era un approccio un tantino ipocrita, perché poi si trovavano un sacco di modi per gestire questi soldi, però da un punto di vista di discorso pubblico il denaro era, no, come dire, uno stigma. Il denaro è lo sterco del diavolo, il denaro, cioè tutta una serie di cose che si dicevano, per le quali i nobili, no, loro per carità, poi dopo dietro c'era tutto un discorso. Però nella concezione classica della nostra società, quindi non di altre, il denaro era uno strumento, non garantiva nessun tipo di primato, non garantiva nessun tipo di prestigio, perché il denaro, come dicevano i romani, no? Il denaro non ha odore.
Il mastro Don Gesualdo.
E quello comincia già a essere il momento in cui ci si comincia a interrogare, evidentemente, no? Roba mia, vientene con me, come diceva poi Pirandello a Roba e tutto il reo. No, era verga pure lui, era sempre verga. Esatto. Però, per esempio, pensate a Crasso nel triumvirato con Cesare, tanto per tornare ad arrivare a Roma, no? Crasso era quello ricco, ma non contava niente. Cioè, Crasso serviva solo perché dava i soldi a Cesare. Stop! Perché chi c'aveva i soldi e basta, non era nulla. Cesare non c'aveva una lira. Cesare viveva in un condominio a Suburra, quindi voglio dire, peggio di così se muore, come ti dice, c'è un appartamento a Tiburtino, a Laurentino 40 oggi, no, diremmo quasi, che era un posto orribile, però era un diretto discendente di Venere, quindi su questo non si discuteva. Cesare poteva diventare console, imperatore, Crasso no, con tutti i miliardi che aveva. E questo sarebbe carino che ve lo ricordaste, perché è la nostra storia e succedeva fino all'altro ieri. Quindi il fatto che noi oggi valutiamo tanto le persone che hanno tanti soldi è strano, in termini storici, perché la saggezza popolare prima ci diceva che chi ha tanti soldi, tu non sai come li ha fatti questi soldi. C'è sempre un problema, che tu voglia o no, il dubbio è sempre lì, no? Come ti sei trovati questi miliardi in tasca? Un'eredità? una grossa idea, traffico umano, spaccio di droga, non lo sai, perché il denaro non ce l'ha scritto sopra, il denaro non puzza, non ha odore, sta là. Quindi come strumento per valutare la qualità di qualcuno, non è proprio la cosa migliore che ti potrebbe venire in mente, ad ogni modo. Quindi c'era però questo grosso problema, come dicevamo, che da una parte c'erano questi nobili che si vedevano riconosciuto uno status, cominciamo a usare i termini, diciamo, sociologici, uno status importante, rilevante, per fatti del tutto irrilevanti dal loro punto di vista, perché erano nati lì, cioè non hanno fatto nulla, erano semplicemente nati e quindi erano importanti e potevano utilizzare delle risorse significative, e dall'altra invece c'erano questi nuovi arrivati, no? Tant'è che deriva il termine che forse avrete sentito nominare, parvenu, ancora oggi, no? Che sono i nuovi arrivati, quei nuovi ricchi, quelli che non sanno come ci si comporta, quelli che sono, come dire, una ricchezza dell'altro ieri, anche questi di cui parliamo, e che però avevano di colpo un potere vero, cosa che fino ad allora non era successa. Perché? Perché il commerciante non è che non esistesse prima, il commerciante, diavolo, era una delle figure, pensate a Marco Polo, una delle figure più importanti di quel tipo di cultura, che è una cultura che noi conosciamo poco, noi spesso e volentieri non ci rendiamo conto di quanto quella cultura fosse mobile e flessibile, viva. No, noi pensiamo che stessero tutti fermi lì, invece c'erano traffici che non finivano più, la gente girava come trottola, era una cosa dell'altro mondo. Ancora non siamo, oggi, dopo la crisi del 2008, ancora non siamo tornati al volume di scambi che c'era prima. Quindi è una leggenda il fatto che il mondo fosse fermo, non era fermo per niente, tant'è che stiamo scoprendo che gran parte delle invenzioni che noi proclamiamo di aver fatto ci sono arrivate dai cinesi, perché appunto c'era Marco Polo e gli altri che facevano avanti e indietro. I cinesi stavano sempre un paio di mila anni in anticipo rispetto a noi. Comincia a essere consolidato, pure gli spaghetti pare che abbiano inventato prima, una tragedia, però che dobbiamo fare? Ad ogni modo, tanto la pizza no, quella dovremmo ancora mantenere, però gli spaghetti sono un problema. Una delle cose, tanto per farvi capire che cosa vuol dire intercultura e spirito delle nazioni, i cinesi hanno scoperto la polvere da sparo molto prima di noi. E che ci facevano i cinesi con la polvere da sparo? Noi, come abbiamo visto, ma ci possiamo ammazzare la gente subito, immediato. Loro no, ci facevano cose che finivano lì molto belle, senza far danno a nessuno. Queste sono cose che, come dire, segnano certi tipi di atteggiamento, ragazzi, non è ovvio. Cioè, i primi che hanno deciso che con quella cosa potevi fare danno agli altri siamo noi, quella c'era da un sacco di tempo, no? Però, vabbè, ad ognuno. Quindi, dicevamo, perciò, perché i commercianti di punto in bianco diventano una forza che fa la differenza? Perché fino ad allora, dicevo, i commercianti esistevano, ma in qualche misura si, come dire, integravano nel tessuto produttivo di un'economia primaria. Economia primaria è un'economia agricola fondamentalmente, no? Perché andavano a prendere le risorse, le materie prime, che fosse in Cina, dovunque, nelle Fiandre, non ci interessa, le portavano nella regione in cui operavano e le distribuivano per le varie pievi, fattorie, tutti i vari posti, dove c'era la donna o la nonna, chi era, col telaio a piede, che si metteva lì e li faceva e trasformava queste materie prime in semilavorati. Dopodiché ripassava il mercante, si prendeva tutti i semilavorati e li portava alle sarte di città, che poi avrebbero fatto i vestiti e tutte le cose, eccetera. Tra l'altro tenete presente che in quel periodo i rappresentanti c'erano e andavano in giro con i manichini. C'erano le bambole. No, le bambole per far vedere i vestiti, perché le bambole precise, e le portavano in giro per farle vedere nei vari negozi, nei vari atelier in città. Insomma, era un mondo che noi non ci immaginiamo manco per sbaglio proprio. Però comunque, quindi come capite, l'attività di supporto al commercio era un'attività, diciamo, che una delle attività che si facevano in campagna aiutava, ma non è che facesse sta grande differenza. E poi inventano il motore, il telaio a vapore. Il telaio a vapore fa la differenza. Il telaio a vapore fa la differenza per un sacco di motivi. Prima di tutto il fatto che implica una concentrazione d'attività. Perché non è che il commerciante può portare un telaio a vapore in ogni fattoria. Il telaio a vapore a quel tempo è una macchina grande. Richiede degli spazi appositi, richiede delle infrastrutture apposite, richiede una gestione di braccia. Richiede tante cose che purtroppo le varie fattorie, pievi e Casali non sono più in grado di fare. Quindi, da una parte si perde una parte del reddito della campagna, dall'altra invece si origina una fonte di reddito e di mutamento sociale fino ad allora inesistente. Pensate questo, non c'era. Per noi questa cosa non è ovvia, non ci riusciamo, perché noi siamo nati in un momento in cui c'era già tutto, per cui che voi l'abbiate o meno pensato e ve ne siate accorti, a voi vanno insegnato a capire la fabbrica, il motore, il cellulare, la macchina fotografica, la videocamera, il telescopio, il microscopio, per voi sono oggetti quasi normali, ma per uno che è vissuto in un mondo dove non ci sono mai stati, l'impatto è terrificante. Deve essere in qualche misura ricostruito, ci vuole un attimo d'attenzione per capire quanto poteva essere scioccante una macchina a vapore in quel momento.
Ma già lo vediamo comunque anche con la tecnologia, anche comunque il discorso è già qualcosa di diverso.
Sì, però voglio dire, non è così d'impatto, perché lì c'era un pianeta nel quale fino ad allora l'unica sorgente d'energia eravamo noi e gli animali e il vento. Ogni tanto, o l'acqua, insomma cose molto contenute. Qui improvvisamente c'è una cosa che lavora da sola e fa molto più dell'uomo, no? Riesce a produrre un'infinità di materiali in più di quelli di prima ed è magico, quello è il problema. Noi questa cosa spesso e volentieri non la capiamo, ma ancora oggi un minimo di stupore, non so, quando usate una nuova app sul cellulare che fa una cosa che non vi aspettavate, no? Che rimane e dice, mazza, guarda questo. Ecco, quello voi lo amplificate all'ennesima potenza e ottenete la reazione che ci sarà stata probabilmente al tempo. E questa cosa richiede degli strumenti per capirla. Quando vi parlavo prima, ragionate sulla conoscenza e sulla pensabilità delle cose. Noi, quando ci troviamo davanti a una cosa mai vista, non è che improvvisamente capiamo di che si tratta. Famo a capisse, cioè non funziona così. Noi abbiamo bisogno di costruire tutta una serie di similitudini, di approssimazioni, dobbiamo usare cose che conosciamo per fare in modo che in qualche misura si riesca a capire quello che non conosciamo. Voglio dire, ma voi avete presente qual è l'unità della potenza dei motori? No, il cavallo vapore. Perché si chiama cavallo vapore? Perché non sapevano come altro spiegarlo. Cioè, beh, questo come funziona? Funziona più o meno come 40 cavalli, perché quello era, non so se mi spiego. Così funziona, noi abbiamo sempre cominciato a capire le cose che non conoscevamo attraverso altre cose che conoscevamo meglio e che ci permettevano di stabilire una serie di equivalenze, perché altrimenti come lo spieghi? Capite? Quello è il punto. Quindi noi di fatto stiamo ancora vivendo anche nella prassi dell'oggi con degli strumenti che sono ridicoli, se uno ci pensa un attimo, no? Voi pensate la mattina, sentite le previsioni del tempo, sentite il segnale orario, che dice il segnale orario? Il sole sorge, ecco. Questo lo potevano dire a Babilonia 3000 anni fa, noi non dovremmo dirlo, so se ci avete fatto caso, perché noi lo sappiamo perfettamente che non è il sole che sorge ma noi che giriamo, però continuiamo a dirlo come se non ci avessero detto niente. Noi abbiamo l'ora che era quella che hanno fatto a Babilonia, tant'è che fino ai secondi arriviamo a 60, dopodiché cominciano i decimali perché, no? Perché il sistema babilonese era in base 12, non era in base 10, e quindi andiamo avanti 60 minuti, 60 secondi, 12 ore, 24, no, tutti questi numeri, dice, ma come mai? Non facciamo prima a fare 10 ore, 10 minuti, 10... no, beh, non si può fare. Dopo, sì, perché il decimo di secondo, il centesimo di secondo non l'avevano calcolato a Babilonia, c'erano gli strumenti ai tempi, però questi siamo noi, capite? Noi sappiamo perfettamente che dovremmo dire certe cose e non le diciamo. Sappiamo perfettamente che dovremmo pensare in certi modi e non lo facciamo. Siamo in un regime di relatività, no? Però continuiamo con le certezze. Come funziona sta cosa? Perché l'uomo ha bisogno di gestire in qualche modo quello che si trova intorno. Quindi per gestire una cosa come la fabbrica, lunga. Non so se avete visto i famosi filmati della prima proiezione del cinema dei fratelli Lumière. Che fanno vedere il treno che arriva e tutti gli spettatori che si buttano da tutte le parti perché vedono il treno e non riescono a capire che non è un treno ma è l'immagine di un treno. Noi abbiamo un discreto problema con le immagini, no? Ora non ce l'ho a disposizione, ma avrete visto probabilmente il quadro di Magritte, Ceci n'est pas une pipe, che c'è una pipa, no? E sotto c'è scritto questa non è una pipa, e tu dici come non è una pipa? È vero, non è una pipa, quella è l'immagine di una pipa, capite? Però noi spesso e volentieri saltiamo, vabbè è una pipa, no? è uno che ha disegnato una pipa. E se io sto guardando la fotografia, è la fotografia di uno che ha disegnato una pipa, quindi tre simulacro di terzo ordine, manco di secondo, una cosa complicata, però non ci pensiamo quasi mai. Noi siamo molto più diretti, molto più veloci, e abbiamo delle cantonate spaventose, perché tutti sti salti spesso e volentieri non aiutano a capire, anzi ti permettono di agire, forse capire meno. Ad ogni modo, ci troviamo perciò ste benedette fabbriche che sconvolgono gli equilibri millenari, per certi versi, di quello che capitava. Com'è che c'è tutta sta gente che va in fabbrica? Perché altra cosa che va saputa è che al tempo non c'erano le città, e la gran parte delle persone le città le odiava, anche a ragione, perché le città puzzavano, erano sporche, erano pericolose, c'erano dei topi di sta portata, insomma erano dei posti non proprio particolarmente, no? Tant'è che in termini di ingombro, diciamo, di popolazione, l'unica metropoli che esista nei millenni precedenti era Roma, tanto per tornare a bomba, che sotto Augusto superava il milione di abitanti. Figuratevi che roba doveva essere. La città successiva che può ambire allo stato di metropoli è nel 1820 Londra. Oggi abbiamo 57 città che superano i 10 milioni di abitanti. Oggi abbiamo più della metà del genere umano che vive in città. Oggi ci stiamo accorgendo che le città non sono il modo migliore per vivere su un pianeta che ha dei problemi ambientali. Tanto per capirsi, no? Ecco. Quindi noi in 150 anni, 170 anni, 200, abbiamo fatto cose assolutamente, no, che voi umani probabilmente non riuscite a immaginare. Però qui siamo all'inizio, e l'inizio delle metropoli sono le fabbriche, in larga misura. Perché? Perché le fabbriche, come vi dicevo, non sono spostabili al tempo. Le fabbriche non sono, come dire, costringono il sistema ad adeguarsi, non sono in grado di adeguarsi da sole. Quindi la fabbrica ha un ciclo produttivo costante, continuo. La fabbrica quindi ha bisogno di materie prime che arrivino costantemente nelle quantità necessarie, di energia che venga prodotta costantemente per far sì che le macchine elaborino le materie prime, di strade da cui arrivino le materie e da cui ripartano i semilavorati, insomma tutta una serie di cose che fino ad allora invece non erano così, come dire, urgenti e importanti, no? Sì, e non c'era questo bisogno forte di organizzarsi. La fabbrica è il principio dell'organizzazione. La razionalizzazione con cui noi conviviamo oggi nasce dalla fabbrica. Altri storici dicono che nasce con l'orologio. L'orologio accoppiato alla fabbrica crea la razionalizzazione moderna. Perché l'orologio permette, pensate a qualunque banda di ladri o qualunque gruppo di incursori, che cosa fanno per essere sicuri di essere sincronizzati tutti quanti pronti? Via, ti sincronizzi con l'orologio, è quello che ti permette di gestire le cose in modo che ci sia sequenza, ci sia organizzazione, si eliminano gli sprechi, eccetera, si massimizzino i risultati e via discorrendo, no? Quindi come vedete, di nuovo la tecnologia è importante. Quindi fabbrica unita ad orologio, inizio dell'organizzazione, che lì per lì viene anche salutata con gioia da molti pensatori. Per esempio un nome che sentirete spesso, che è Max Weber, che è stato uno dei padri della sociologia, scrive inizialmente pagine di entusiasmo per la burocrazia, salvo poi cambiare idea in capo a 20 anni e parlarne come di una gabbia d'acciaio, che è quello che noi conosciamo molto bene. Però lui inizialmente riteneva che non fosse una cattiva idea, in effetti non lo era, perché i criteri con i quali venivano fatte le cose prima erano criteri del tutto discutibili da molti punti di vista, sia da un punto di vista di equità che di risultati che di funzionamento, era tutto quanto estremamente a casaccio. Vi ricordo, non so se lo sapete, ma tenete presente che quando ci si cominciava a preoccupare per la sorte di un vascello, di un naviglio che era partito, dopo un anno. Cioè, se tu per un anno non avevi saputo niente di sta nave, cominciavi a pensare che forse c'era qualcosa che non quadrava. Quindi figuratevi, no, rispetto ai tempi di oggi, che uno dice, vabbè, fra 20 secondi ci vediamo di sotto, no? Abbiamo il tempo reale, queste cose qui, quelli dopo un anno cominciano a dire, ma tu di quella nave sai nulla? No, e allora mi sa che c'è qualcosa che non quadra. Ecco. E poi arrivavano in posti dove c'erano calendari diversi, non si sapeva che giorno era. Insomma, era una situazione totalmente diversa da quella che noi tendiamo a immaginarci, no? Noi oggi abbiamo il telefono che ti mette 2 o 3 fusi orari a seconda di dove sei, così sei sempre sul pezzo, sei sempre pronto, sai che cosa sta succedendo a casa, ti arrivano tutte queste segnalazioni, hai il calendario di Google se proprio non vuoi evitare, e quindi c'hai tutte queste cose, queste scansioni continue che ci sembrano quasi normali, ma non sono normali per niente. Non sono normali per niente, perché queste scansioni fanno cose antipatiche sia al tempo che al tuo modo di organizzarlo, quindi ci sarebbe da discuterne, però di fatto funziona così, arrivi a delle paranoie assolute. L'altro giorno ho sentito una alla radio che diceva alle 19:13 circa, ho detto come circa? Cioè 19:13 più puntuale di così, che mi devi 19:13, 22 secondi e 15 decimi, perché non si capisce, no? Però circa ha detto, dico ecco, perfetto, siamo arrivati proprio alla fine della fiera comunque. Però ecco, da lì siamo arrivati alle 19:13 circa, no? Quindi le cose, come vedete, progrediscono secondo loro logiche particolari che sono anche divertenti. Però quindi dicevamo che queste fabbriche generano tutta una serie di cose. Una di queste cose è appunto l'attrazione della forza lavoro verso certi punti specifici. Quindi vedete anche che queste fabbriche sono, diciamo, questo fenomeno iniziale è la base della retorica dell'industria, perché al tempo effettivamente l'industria cambia i destini delle regioni. Cioè se tu apri l'industria in un posto è una cosa, se la apri in un altro è un'altra. Cambia radicalmente, perché il posto dove tu apri diventa un posto moderno. Quindi non solo c'è tutta la serie dei privilegi e delle convenienze economiche, ma anche a livello di status, una città con un'industria è un'altra cosa rispetto a tutto il resto del pianeta. Chiaro? Quindi ecco perché, e su questo chiudiamo oggi, il protocapitalista ha potere, perché il fatto di poter scegliere dove aprire l'industria fa la differenza e gli porta una base di persone entusiaste, una base di persone riconoscenti, una base di persone che sanno che vivono grazie a lui, non per il nobile che sta a Versailles e scialacqua tutto quello che gli viene dato senza porsi nessun problema di miglioramenti, senza porsi nessun problema di gestione del territorio, di incremento o di benessere. Non gliene fregava niente ai nobili. I nobili prendevano quello che serviva. Sì, esatto, era quello, no? Da lì il purtroppo, no? Poi quel modello poi è diventato corrente, ma Ressole l'aveva fatto con tutt'altre ragioni, no? Dal suo punto di vista aveva un suo senso. Il problema è che quando si perde quello che c'aveva l'idea, resta il fatto. E il fatto poi può essere anche malinterpretato, travisato, modificato. E quello è il punto. Uno dei grossi problemi della nostra cultura è che noi ci restano delle cose che erano state pensate in un certo modo e che noi non capiamo più, e le rivisitiamo, non è che le leviamo, non è che le modifichiamo. Ce le teniamo e diciamo, ah, questo adesso è il simulacro del potere. Per cui se tu sei un pezzente qualunque che ha potere, fai le cose che facevano a Versailles. Però è stupido, perché oggi non servirebbe più, dovresti fare altro. No? Lì c'era una ragione, c'era un motivo, c'era il tentativo di fiaccare un'intera classe. E c'era riuscito perfettamente, tant'è che i nobili lì sono finiti, no? Lui quello voleva fare, non dire, oh, guarda com'è bello fare queste cose che stiamo qui e sprechiamo tutti i soldi che abbiamo a disposizione per vestiti, per donne, per cibi, cacce, feste, eccetera. No, quello era secondario, era strumentale. Anche perché, come vi dicevo, il denaro non era così importante nell'ottica generale del sistema. Era molto più importante avere gente che non fosse in grado di allearsi contro di te. E quindi Versailles funzionava benissimo. Perciò capite che il protocapitalista, quindi il nuovo industriale, si trova in una situazione nella quale ha un potere reale enorme e nessun riconoscimento sociale. Questa è la tensione da cui ripartiamo la settimana prossima per vedere che accade. Ok? Ragazzi.